Vabbè, comunque, banalmente, io il servizio web not service, purtroppo non ce l'ho qui perché sono stato meglio. Ok. Il servizio, lo standard del servizio, sono, viene solitamente disegnato così, quindi col nome e sotto l'elenco di quello che fa. Qua. In questo momento è vuoto. Allora, il servizio lo posso collegare ad altri tipi di servizio. Perché? Perché alla base di tutti, tutti quanti hanno dei metodi get e response. Quindi l'utente mi può richiedere una mappa ad un servizio. Questo servizio a sua volta richiede un'operazione di mappa ad un altro servizio. Quindi la base comune è questa, get e response. Quindi disegno una nuova applicazione, proprio mi vado a fare un foglietto dove dico l'utente vuole, mi fa questo tipo di domanda, uno zoom, la risposta cos'è? Una mappa. La modalità è sempre la stessa. Questo permette al servizio di essere interoperabile e di creare reti di servizio.
Poi facciamo una parentesi su GeoSDI. Forse è meglio però che non credo però.
Io beh, i principali sono il web map service, che è per pubblicare servizi di mappa. Per chi lavora con i GIS, ad esempio il classico progetto ArcMap di ArcGIS. Quindi una mappa è fatta da più layer, da più strati tematizzati. Il web feature service, che invece fornisce direttamente i dati geospaziali codificati in GML, quindi le geometrie, pensiamo solitamente a quello che è vettoriale per chi fa le operazioni client. Il web coverage service, per la pubblicazione di dati strutturati in coverage, cioè dati che coprono l'intero territorio, non hanno zone di vuoto, possono essere raster, vabbè, solitamente le carte politologiche, geologiche sono coverage. Il web processing service, e questo secondo me è bellissimo perché permette di fare il geoprocessing, il buffer, le query, classiche operazioni di intersezione con altri elementi. Il catalog service web, che è fondamentale per trovare i dati, purtroppo è uno dei servizi meno utilizzato. Se io faccio un dato, lo classifico, creo un catalogo del mio dato con delle parole chiave, dei metadati. E il Coordinated Transformation Service, che diventa cruciale nell'utilizzo del mashup, perché se io utilizzo un client, lui si preoccupa di farmi tutte le trasformazioni per far coincidere i miei dati. Ma se utilizzo un'applicazione web, glielo devo andare a dire io, farmi questa trasformazione. E quindi ho bisogno di un servizio che mi faccia effettivamente la trasformazione. I servizi OGC si basano su standard comuni, sempre OGC, o dell'ISO 19115. Quindi tutti i servizi e i dati utilizzano metadati standard. Utilizzano uno standard che si chiama Web Map Context, che è fondamentale per realizzare qualcosa di sensato, cioè è impensabile fornire un servizio, ad esempio, di dati cartografici sparpagliati, devono essere organizzati in mappe. Questa organizzazione viene fatta attraverso lo standard Web Map Context. Simbologia e coding, che serve per, insieme allo style layer descriptor, che serve proprio a creare le tematizzazioni dei dati, ed è utilissimo quando ad esempio si vuole fornire un dato tematizzato in una maniera più tecnica, ad esempio per i professionisti che lavorano all'interno del mio ente, in maniera più leggera per gli utenti esterni. Quindi il dato rimane lo stesso, applico un nuovo standard, applico lo standard con dei criteri diversi e vengono fuori due layer diversi. È il filter encoding che mi permette di fare le query spaziali alfanumeriche. Cosa succede invece per il remote sensing? Allora, qui il framework è un po' più articolato. Ed è articolato anche perché all'interno del programma di realizzazione dello standard sono venuti, hanno partecipato alla realizzazione anche chi costruisce le macchine di remote sensing, quindi proprio chi fa i sensori, chi fa la parte elettronica e la componentistica ha partecipato alla realizzazione dello standard. E si è cercato di far sì che qualsiasi fosse il mio sensore o campo applicativo, alla fine tutto potesse essere ricondotto ad uno standard. Questo ha causato un po' la perdita di significato dello standard stesso, perché è talmente vasto, se si pensa a sensori per rilevare il PM, il PM10, a sensori che fanno satellitari, che fanno fotografie radar della Terra, è difficile trovare una semantica comune. Però si è creato questo framework che alla base ha un HTML, Translucent Model Language, cioè che si occupa della trasmissione, il cui la trasmissione può finire in un'osservazione o in un processo, quindi rientrare in un ulteriore processo ancora più complesso, quindi non si ferma solo alla restituzione di un dato, ma ad un calcolo. Sotto a questi modelli, a questi linguaggi, ho direttamente i servizi, che è il servizio di Sensor Observation, di Alert, ovvero io mi sottoscrivo a questo servizio e il sensore mi restituisce un allarme, un messaggio quando accade qualcosa, ma soprattutto, è bella cosa bella di questo framework, ha la pianificazione del servizio di sensore. Cioè, attraverso questo modello, questo framework, io posso pianificare una nuova attività di rilievo. Quindi dire, ed effettivamente succede, così c'è un satellite della NASA a pagamento, che attraverso questo modello io posso dire rilevami questa zona, poi se è fattibile o meno è un altro discorso, però io posso commissionare direttamente il dato e riceverlo il giorno dopo.
Vediamo quel linguaggio per l'interoperabilità dei sensori. È stato vicino.
HTML, il traduttore.
No, è un altro. È vicino che è alla base della comunicazione tra SMS. No, è un altro linguaggio proprio da qua. Vabbè, cosa vuoi? Il livello molto più basso.
Il più basso in assoluto è il HTML, che addirittura permette ai sensori di parlare tra loro.
L'ho visto anche tempo fa.
Infatti, ad esempio, c'è un servizio di alert che è stato utilizzato per l'ultimo uragano, che ha trasmesso il sensore, ha trasmesso all'altro che non stava funzionando. E quindi
che non stai funzionando.
Non stai funzionando e quindi hanno ricalcolato, proprio hanno ripianificato tutto il processo di rilievo. Ok, abbiamo detto che tutto, comunque i servizi, si basano sul dato. Come deve essere organizzato il dato? Deve essere modellato attraverso degli standard, perché se no il mio servizio non mi legge niente. La modellazione concettuale, la definizione più bella, forse più chiara, è quella fornita dall'ISO IEC 19100, che ricordo sono tutte le norme tecniche sull'informazione geografica, che dice una astrazione del mondo reale, di un evento, un fenomeno del mondo reale. È talmente generica questa, io litigo con PowerPoint, è talmente generica questa definizione che ci permette di astrarre tutto, di creare qualsiasi modello concettuale. Allora, partendo dal tondo in alto, io ho il mondo reale, un fenomeno, e può essere definito attraverso un conceptual model. Cioè un modello concettuale del tutto discorsivo, che deve essere proprio redatto su carta, scrivendo voglio trattare questa informazione con queste caratteristiche, con queste proprietà, e in qualche modo interagisce con altre informazioni. Il modello concettuale si avvale di formalismi, che mi aiutano proprio a descrivere questo mio, ad astrarre il mondo reale, e alla fine viene rappresentato, la colonna verticale lì è da leggere tutta in seguito, è rappresentato con uno schema concettuale. lo schema language fornisce la sintassi, il lessico per scrivere il mio schema concettuale. Questo è importantissimo quando si fa un sistema informativo, è una delle parti più trascurate in assoluta. Cioè di fare il modello concettuale, cosa veramente deve essere espresso e utilizzato all'interno del sistema. Dal modello concettuale si passa alla fase realizzativa, quindi faccio un'astrazione del mondo reale e poi faccio un processo inverso, dall'astrazione passo alla sua dichiarazione, lo realizzo attraverso uno standard, anche questo OGC, GML, poi in Italia vedremo che c'è il GUML invece. In questo caso non si parla più di sintassi ma di grammatica, cioè di costruttori per scrivere concretamente cosa sto rappresentando. E anche questo proviene tutto dai modelli concettuali dell'ISO 19100. Io poi magari questi ve li passo perché sono dei riferimenti importanti che aiutano molto a strutturare il sistema informativo all'inizio. Come diciamo, il linguaggio si basa sempre su uno schema. E quindi attraverso questo schema io posso dire il mio oggetto, la mia astrazione deve avere degli attributi, dei tipi di dati che possono essere semplici o complessi. Ad esempio se è una strada posso dire doppia corsia, già è un tipo evoluto perché ci deve essere qualcuno che capisce quel dato. La lunghezza è un tipo primitivo perché qualsiasi persona potrebbe capire quell'informazione. C'è da dire questo, che il GML è codificato in XML, è importantissimo questa cosa, perché l'XML è quello standard che può essere trasmesso da qualsiasi web service, quindi accettato in qualsiasi architettura web. Cosa succede poi? Che nel momento in cui io faccio il mio sistema informativo, ho fatto il mio schema GML, diventa specializzato. Quindi che ne so, se ho un'applicazione ambientale, le mie feature, i miei elementi avranno delle caratteristiche fortemente contestualizzate. Quindi il GML, il linguaggio e lo schema possono essere specializzati per la mia applicazione. Google Maps ha fatto questo e ha creato il KML. A lui serviva non tutta la grammatica GML che era molto complessa, ma serviva solo dire memorizzami dei punti in 3D, oppure memorizzami dei percorsi, allora si è fatta una sua grammatica. Stessa cosa il GeoRSS, che è un servizio di feedback, per cui a cui serviva solo dire mettimi un punto, quindi coordinate XY, e così ce ne sono tantissimi. Per ora ve la salterò. Comunque, quello che sto spesso quando si parla di GeoWeb, di servizi diffusi, le amministrazioni o le grosse società si spaventano di dire ma questi dati sono pubblici, quindi possono vederli tutti. Allora,
spauracchio
è terribile. Quindi quando si
scoprono i dati.
Quando si fa un modello dati bisogna anche occuparsi della politica di accesso. Nella fase di realizzazione del modello concettuale si dovrebbe affiancare una sorta di colonnina dove dire dato pubblico, dato privato, dato pubblico ma con alcune restrizioni. Queste politiche di accesso possono essere anche molto complesse e possono essere gestite attraverso due strumenti che si chiamano GeoDRM e GeoXHTML. Cosa succede in realtà? Io dico la colonnina accanto al dato per dire è pubblico o non è pubblico. Quella colonnina è un metadato e può essere molto molto complesso e si struttura proprio con quello strumento GeoDRM. Ad esempio l'ultima applicazione che io sto facendo proprio in Eni è per le consociate estere, quindi c'è l'Eni centrale che è Milano, poi c'è la consociata in Nigeria, in Congo, in Norvegia, eccetera, eccetera. Allora io ho dovuto fare, i dati sono comuni, quindi abbiamo i pozzi, le piattaforme, le classiche informazioni di business. Io devo implementare, associare ai pozzi Il pozzo della Nigeria non deve essere visibile a quelli del Congo. E già quella è un'informazione geografica, quindi io associo all'informazione pozzo un'area che mi limita, mi fa da filtro per l'accesso ad altre persone. Oppure temporale, ho una concessione governativa di esplorazione, la faccio vedere solo fin quanto dura la concessione. Un'altra cosa ancora potrebbe essere, se vedi che un utente proviene da un'altra compagnia, che ne so, la Shell, non me lo fare vedere.
Okay. Sì, puoi fare dei filtri fino a livello di boom, cioè
sì, anche
voglio che un tizio arrivi fino allo zoom massimo, un altro tizio arrivi fino a quattro tizi.
Sì, anche quello lì. Sì, perché quando io vado a fare il servizio, quello si fa in una maniera leggermente diversa. E faccio il servizio.
Ma
si può fare anche sul dato.
No, anche la description è quello che sta chiedendo lei.
Sì.
È un filtro sulle funzionalità.
Sulla funzione Zoom, io volevo sapere se si possono combinare entrambe le cose. Cioè si possono filtrare il dato e anche le funzioni che vedi.
Sì, perché te lo fai sempre. Quando tu crei il servizio, ad esempio, vuoi mandare una mappa, okay? La mappa ha una visibilità a certi livelli di zoom. Quindi io posso dire che un utente accede ad un servizio che si vede fino a scala 50.000, ad esempio, ma a una grandissima scala non lo deve vedere, quindi non accede più al servizio successivo, né dal 50.000 in poi. Sì, si spara.
Questo è.
E puoi combinare questa cosa a seconda del dato che hai davanti, cioè che non sia.
Cioè, mi ricordo che stiamo parlando di sviluppo a livello molto basso, quindi tu puoi sviluppare veramente quello che vuoi, come vuoi.
Se tu al massimo.
Ci sono limiti, qua parliamo di sviluppare una cosa quasi da zero, tu la fai come pensi di farla. Non stiamo riutilizzando software o componenti precostituiti per cui abbiamo dei limiti nell'utilizzo. Sto scrivendo delle logiche di sviluppo di servizio. Lo sviluppo di servizio lo conformi in base alle esigenze che hai.
Però ogni servizio di mappa ha una scala, cioè funziona solo a certi livelli. Quindi tu puoi inibire, cioè li costruisci accanto al servizio un metadato, perché ogni servizio deve avere dei metadati, tanto per dire, ve lo faccio vedere che magari faccio una
scala. Ma non volevo bloccarmi su questo.
No, così è chiaro. Ma questo è un piccolo sviluppo che ho fatto per visualizzare i servizi web. WMS. Ok. Io qui mi connetto ad un servizio pubblico, in questo caso è un app della NASA, ed estraggo i metadati del servizio, che sono questi. Cioè questa piccola descrizione che mi fornisce il servizio e i metadati. I metadati sono standard, sono comuni per tutti. Cioè, il modello dei metadati, non il metadato. Ok. Qui, ad esempio, scale int, penso che sia la scala massima che posso effettuare su quello. Quando vado a creare questo... Cosa?
Un range.
Sì, un range. Quando vado a creare il servizio, io gli vado a dire, quello lì fammelo vedere solo in quella maniera lì. E voglio che sia limitato... Attraverso la parola attribution si può impedire che qualcuno lo utilizzi. Questo è il metodo più semplice.
Sì, ma tu parlavi per esempio di inviarlo a una scelta.
Sì?
Prima parlavi a un'altra azienda.
Sì.
Ma come la riconosci? Cioè, l'altra azienda se diventa anonima oppure usa un nome?
Perché quando io accedo a un servizio io faccio una richiesta, nella mia richiesta c'è scritto chi sono.
Sì, lo so.
Cioè, il servizio
però se uno ti vuole
spiegare
le autenticazioni.
Sì.
Vabbè, è un punto di
identità
qua.
E io, vabbè.
No, perché appunto se ricordo, cioè se dice solo al campo shell.
Però lì ecco. Solitamente quando si fanno queste politiche di accesso, sopra il servizio se ne mette un altro di autenticazione. E quindi dice, io non accedo a quelle informazioni se prima non mi sono autenticato. L'importante è che ogni richiesta abbia dentro il nome di chi la richiede. Per esempio questi qui che io sto vedendo qui sono dei servizi veramente pubblici.
Un'idea però per l'analisi di questi dati, risultati significativi, questo soprattutto per quanto riguarda
sì, questi sono
gli idrocarburi, insomma.
Ah, i miei? Mi uccido.
No, vabbè, ma sono andati
ma noi non abbiamo quella scelta.
Sono andati in modi, sono andati pubblici.
No, allora, sì, questi questi sono dati da satellite. Si cerca uno significativo, non si vede un... Allora, questo banalmente è un servizio che fornisce la NASA ed è un'applicazione che ho sviluppato io, a me serve per comodità una sorta di esplorare risorse, però io lo utilizzo per i servizi. E la cosa bella di questa applicazione, non perché l'ho fatto io, è che non utilizza nessuna IPA, nessuna libreria di terze parti, cioè non c'è né Esri né Autodesk né niente. Questo perché è stato fatto solamente utilizzando gli standard OGC e gli standard V3C. Quindi la richiesta, che se vediamo dove lo metto qui, ok. Quindi dicevamo che ogni servizio ha dei meccanismi di request e reply, cioè richiesta e risposta. Quando costruisco un servizio, gli devo dire quale capacità, cioè quali richieste posso fare al mio servizio. Queste si chiamano capability. Quindi, ad esempio, io ho fatto nella mia applicazione tutte le possibili capability del servizio UMS, le ho sviluppate, e sono, ad esempio, dimmi le informazioni di una feature selezionata, descrivimi il layer che sto visualizzando, dammi lo stile. Quindi la leggenda, ci sono diverse informazioni che posso fare. Ecco, semplicemente io utilizzo, vedete, l'XML, quindi nessun componente software GIS, è quello che ottengo alla fine quando faccio una richiesta. Quindi questa è la stringa, perché ricordiamo che tutto passa attraverso l'HTTP, quindi devo fare una richiesta come se digitassi un indirizzo.
Un URL.
Lo vado a costruire in questa maniera e quello che ottengo è un'immagine in questo caso, oppure un altro XML che è poi strutturato, perché l'XML è, diciamo, un paginozzo di informazioni che va ristrutturato attraverso degli schemi. Se lo ristrutturo io ottengo queste informazioni qui. Quindi questo qua dentro è una richiesta a servizio.
Una risposta del
servizio. Sì, nel senso che io faccio una richiesta e questa mi risponde l'XML che è qui. Mentre qui se faccio il draw ottengo un'immagine, ma è sempre una risposta del servizio, sempre la stessa. Comunque questo, diciamo che io posso collocare il mio utente in uno spazio n-dimensionale di criteri, quindi privilegi in base al contenuto informativo, allo spazio, al tempo, alla provenienza dell'utente o alla scala. Cos'è successo in ambito italiano? Serviva... Allora, sono state date le direttive Inspire, quindi costruiamo questa architettura, questa partial data comune per tutti, per evitare ridondanze, inefficienza, contenere i costi, eccetera, eccetera. In Italia si è pensato di fare un modello concettuale proprio, di realizzare una propria struttura dati, e si è esteso il GML, quindi lo standard OGC, si è fatto proprio inserendo delle proprie, insomma, vincoli tipologie di dati, è stato creato il modello GeoML. Quindi dall'unione dell'UML, che è una terminologia standard, penso da qualsiasi libro di informatica, di linguaggi, programmi, database, trovate l'UML. Semplicemente questa terminologia che utilizza delle frecce, dei codati per rappresentare, per astrarre un'informazione, un programma, un'architettura. Comunque, quello che è importante è che io... Le frecce si leggono sempre al contrario nell'UML. L'UML, cioè un linguaggio, una sintassi, lasciamo stare l'OCL che è molto complesso, comunque ho degli schemi per costruire, rappresentare un modello, da questo derivo dei costrutti di base, da questo ancora dei costrutti derivati. Il lavoro di GeoML, di testagista, è stato quello. Io ho un modello generico che mi dice, vuoi rappresentare un punto, devi mettere due coordinate. Allora ha fatto dei costrutti di base. Io voglio rappresentare delle strade. Allora la strada è fatta da un insieme di più punti o da una linea. E da questi costrutti di base ne derivano degli altri, cioè delle specializzazioni, autostrade, strade provinciali, eccetera, eccetera. E questa era tutta la parte, diciamo, teorica dei miei studi. È chiaro che è capitato di lavorare in GeoML?
No, GeoML no. Okay.
Allora, il problema...
No, anche perché
è stato un fallimento.
Abbiamo, come dire, un approccio fortemente critico su tutta la vicenda del GIS. Questa è la ragione fondamentale. Perché l'intesa non ha assolutamente nulla di neogeografia.
No.
Questo è il punto fondamentale. Ed è una costruzione di un percorso totalmente autoreferenziale. E quindi sostanzialmente nasce molto. E quindi questa è un po' anche la ragione per cui le esperienze che abbiamo fatto vanno in direzione sostanzialmente opposta, mettendo al centro con lo slogan, mettendo al centro l'utente, cioè partendo sostanzialmente proprio dalla dimensione sociale dell'informazione utile a sviluppare azioni che hanno connotazione dal punto di vista sociale.
Sì, io
fondamentale come
funzione. Quindi evitare quelle che tu chiamavi appunto, che non solo tu le soluzioni tecnologiche drive.
Sì, per confidarsi l'ho messo anche perché poi prima di lavorare in Eni lavoravo per pubblica amministrazione dove arrivavo veramente con la direttiva e dicevo utilizzo GeoML. E questo è il dramma, perché è un'imposizione, però dico sì, un modello concettuale spesso lontano, lontanissimo da quello che serve realmente all'amministrazione.
E con GeoRSS abbiamo fatto un sacco di cose molto
più facile. È che paradossalmente GeoML è talmente complesso che l'amministrazione anche del programma informatico non riesce comunque in quel tempo a realizzarsi.
È nato dal gruppetto dei datapressisti milanesi del Politecnico, datapressisti, quindi come dire, completamente in un mondo lontano. Nasce da un approccio disciplinare rimane insomma prigioniero di un bozzo.
Comunque abbiamo finito questa parte così argomentativa. Allora, poi sempre in occasione della tesi ho realizzato un'applicazione che voleva
facciamo però una cosa, sì. Giovanni, butta un attimo su questa, anche perché tra l'altro adesso arriva l'autore di GeoSDA, per cui...
Siamo arrivati.
però faccio dal contrario, il fatto è nato in fondo da, da, dalla, dalla Santa Spurgo, no? Anche perché creiamo un ponte. Più chiaro un po'.
Magari prima o poi mi bruceranno anche a me. No, perché sono nell'area dei buoni,
sai?
Cartografia ambiente, quindi c'è da litigare continuamente.
Non per cartografia si intende una cosa diversa da quella che non studia, così ha una difficoltà.
Ma comunque no, avevo capito bruciare, credevo che ti
potesse... Non è posti.
Sì, però tu hai detto bruciando. Che vi mandassero in ferie da dentro.
No, quando io ho accettato questo lavoro, io sono un po' ambientalista, ho tutte le mie belle convinzioni, no? Quindi ero andata lì con un sedio di
italiano. Sì, informatica romantica anche tu.
Purtroppo non è così.
Sviluppando le studi di cercatore di generi, non credo di questa Santa Scuola, che è stato un lavoro molto particolare, con una parte di didattica teorica, e poi una seconda settimana invece di lavoro sui dati, proprio su training software e utilizzo di strati informativi combinati provenienti da paio di rilievo e c'è informativi,
quindi data set, molto
data set praticamente presenti presso le pubbliche amministrazioni, quindi abbiamo fatto una serie di rilievi utilizzando tutte le piattaforme possibili a disposizione, le ore aeree, le barche sul laghetto, al furgone per la posizione di serie di immagini geoinferite in ruota pareggiata, rilievi data scanner. Abbiamo attaccato dei sensori ad un pallone aerostatico, abbiamo fatto delle foto di ho utilizzato questo simpatico, interessante oggetto che consente con costi irrisori di fare delle sopralluoghi su aree particolari, aree ridotte, ma comunque ottenendo comunque delle interessanti fotografie e anche altri tipi di informazioni.
Plus quanto l'hai dato questo
qui? 2000.
Quanto non vedo?
Quanto vai no? Quanto vai svuoto?
500.
Ma comunque
tanto.
Diciamo che oltre i 500 metri lo perdi anche di vista, quindi o lo controlli con
che
lì.
Di vista anche dopo 50, 70 metri.
Bella quando subito.
Quindi comunque è un oggetto che tu utilizzi per aree appunto ridotte. Magari ti sposti, lo fai regolare, cambi la batteria perché sono batterie. Poi abbiamo fatto dei test di posizione di immagini virali, di immagini invece con l'uccello, con i video e poi abbiamo fatto alcuni rilievi invece proprio con persone dislocate
o per dove
assolutamente tutti compatti
con dispositivi mobili. Abbiamo fatto un test di utilizzo di sensori quindi la rete wireless, abbiamo pacchettato tutto e portato a casa un set di informazioni sul territorio. Queste informazioni poi abbiamo
USL,
come?
USL, linguaggio
USL.
Di poi dietro il USN c'è il linguaggio USL.
Ah, sì.
Che è comunque quello dell'OGC del
c'è anche il libro bianco appunto sulle USN.
Sì. E alla fine, cioè, partecipano sempre le stesse persone, perché è un'idea di Leica System ed è diventata standard.
Questa cosa qua ci sta, un interesse diffusissimo, poi comunque.
Poi tutta questa mole di informazioni l'abbiamo combinata con tutto quello che invece ci veniva fornito nei vari soggetti che abbiamo presentato. Prima di tutti gli enti abbiamo fatto appunto un archivio delle risorse informative organizzato per temi di applicazione, dopodiché abbiamo appunto sbattuto tutto,
impacchettato dentro questa affare qui, che non ha nulla a che fare appunto con la ripresa,
che è una suite di software che per la condivisione interoperabile di parte di non so se c'è ancora una bellissima slide con quattro prodotti che sono proprio per fare di geoserver come erogatore dei servizi geografici e fatta di
cioè, GeoServer è la tecnologia che permette di mettere su un map server, quindi un fornitore di servizi.
Poi a fianco c'è il GeoNetwork, che invece è il servizio di catalogo.
Lo stiamo utilizzando anche noi, ecco. Quindi anche io.
E poi c'era il client, che invece è un applicativo sviluppato da questo gruppo di ricerca che si chiama Era. Web client, Era si presenta così. Ora purtroppo io mi sono dimenticato la password.
Non è che la dimentichi sempre.
No, continuano a cambiare la volta.
Chiama coso, no? Chiama.
Comunque, quando
adesso comunque arriva.
La cosa interessante di questo client è che diciamo, rende disponibile tutto l'insieme delle informazioni erogate, condivise da una federazione di soggetti che sono elencati in un elenco che si vede qua in pietra.
Velocemente, password. Lo so, ce lo scriviamo. Su un muro.
Non mi fai, non
a meno scrivere.
No. Beh, l'altro è l'altro.
Aspetta, faccio giovane.
Apro io.
Tieni. Quanto ti serve?
Collezione. Chi era? Ah, vedi che ha cambiato ancora. Geo? A zero x, virgo?
Questo sono molti, secondo me.
Sì, ma però la farina che c'è oggi in giro. Quattro rate? Ciao, bello. No, non posso, sono al seminario. Ciao. A proposito di niente, questo è un client che consente di sfogliare i cosiddetti metric servers e i cosiddetti community server. E quindi montare sostanzialmente delle mappe dei gruppi di player prelevando i servizi disponibili presso tutti. Ora, tra le community
ci sta anche quella nostra e quella in alto.
GeoServer, servizio.
Quella qui. Quindi quello che noi... Okay. federazione che sono invece, hanno altri privilegi di modalità di interazione tra l'uno e l'altro, ci sono ovviamente tutta una serie di livelli che non sono disponibili alla politica, ma sono disponibili solo all'interno della federazione. Mm-hmm. Praticamente prendendo tu puoi prendere i livelli esposti come servizio dalle server federati, trascinarli nella tua mappa e aggiungerli. Io ce lo fa vedere, in evoluzione sta cosa. Questo per esempio è un livello Icon. E questo è tutto basato sul servizio, ovviamente, perché il server è probabilmente il server di map è più conforme agli standard, forse.
Sì, sì, sì. Poi è più facile anche da implementare.
È diventato
da 10
anni. Però, un momentino, ritorniamo un po' sul versante strettamente applicativo, se andiamo là su sulle cose fatte in famiglia.
Allora noi in sostanza dopo aver caricato, cioè reso disponibili e quindi visibili a tutti i partecipanti, perché i partecipanti sono distratti e sono disponibili, abbiamo fatto delle attività laboratoriali di Project Work che appunto a tema combinavano dati e processi di elaborazione per ottenere dei risultati di supporto alle varie tematiche. Che utilizzando alcuni livelli rilevanti, dei rilievi e dei giacimenti informativi, ha prodotto una carta di suscettibilità per l'area studica di ricerca produttiva. Tutti i prodotti di questi quattro progetti poi sono stati ulteriormente caricati e adesso disponibili per questa piattaforma. Poi sono esattamente Luigi cosa vorrei far dire. Poi un'altra cosa interessante che abbiamo fatto è stata quella di catalogare i livelli informativi attraverso questo
sistema. Sì, è bello se tu fai un servizio di processing, di geoprocessing, come quello che ha fatto Nicolò, che tu direttamente fai, carichi i dati, fai, richiedi un'operazione, il risultato diventa il nuovo servizio.
Sì, 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 sì. Abbiamo visto. Quindi, c'è anche una.
Poi penso di aver dovuto passarlo, perché questo va proprio implementato.
Sì, noi non abbiamo fatto servizi di
allora. Beh,
una
cosa che mi piace,
c'è
cioè tu.
Sì, è una giustodistica si fa, perché tu direttamente fai un'analisi e diventa
appunto, diventa un servizio.
Questa è tutta l'area che viene chiamata
in un altro posto e con accessi diversi, eccetera, eccetera, rispetto a quelli di chi produce l'elaborazione. Qui no, c'è
un attimo che è attuale.
È quello che volevo fare io.
Questi sono tutti i servizi di DAC.
Quando? Esatto, la tua risposta si trasforma, puoi trasformare in un nuovo servizio.
Chiaro, tu cosa fai? Non so, ma devo fare una media.
Ok, una cavolata, posso fare la media.
Ok, devo fare una media.
All'archivetta di più cosa si può fare.
Allora, ho capito un po' un servizio che dice dammi due dati, io ti faccio un calcolo, ti restituisco un dato. Devo sviluppare un nuovo servizio.
Che questo fosse, che il dato diventasse un nuovo servizio.
Ok.
Con altri criteri per
allora,
essere
gestito così. Tu usi
per fare la
media. Sì, esatto, io voglio
dire. Quindi cosa fai? Ti costruisci un nuovo?
Allora, stavamo guardando il tuo giocattolino.
No,
è quello che ci piace tanto a noi.
Quindi tu ti fai un servizio, no? Fai la get media, inconisci come parametri di input i tuoi dati. Quando lui ti fa l'output, quindi la reply, questo output diventa il get di un altro servizio, sempre get map.
Concateni
e si diventa una nuova mappa. Quindi vedi magari a video oppure fai uno storage, memorizzi quel dato e ti rimani lì.
Per forza. Tante cose.
però è sempre per i calcoli è velocissimo, ma veloce in maniera impressionante. Abbiamo calcolato
che utilizzano i dati in ingresso sempre da servizi, dipendono anche dalla performance dei servizi di validati.
Per esempio l'ultimo servizio di GeoProject che ho fatto era di calcolare le aree, cioè se una nave scarica del petrolio in una zona, di calcolare dove va a finire questo petrolio in base alle correnti. Sì, un modellino. E quindi avevamo un servizio che in tempo reale forniva la posizione della nave, questo da GPS. Volevamo fare dei contatti radio, quindi non è precisissimo, però vabbè. Ok, un servizio di alert che viene scatenato dalla nave, quindi la nave comunica se succede qualcosa, e questi due dati, quindi la posizione e quello che sta trasportando, diventano i dati di input. Diventano dei dati di input per di GeoProcessing. Che cosa fa questo servizio alla fine? Costruisce un poligono che è le aree di impatto, poi illumina.
I dati che arrivano al servizio sono la posizione della nave,
il contenuto, le correnti.
Le correnti?
Le correnti, che è un altro servizio.
Quanto pesa testa?
Sono ficciolo. Noi chiediamo un'area limitata. Delle migliaia, perché adesso se si trova nell'Atlantico, noi chiediamo solo i dati dell'Atlantico, non nel Mediterraneo. E la forza del vento, altre informazioni sulla salinità che può servire, non sempre ce l'abbiamo. Quindi tutti questi dati diventano input per il servizio geoprocessing, immediatamente lui crea una feature, che è un web feature service, che va a popolare uno web map context, che a sua volta rilascia il servizio di mappa e lo vede in tempo reale, anche gli altri. Quindi
questo non viene stoccato in nessun modo.
Sì, sempre in dato reale, spero che non capiti niente. Vabbè.
E questo è arrivato il libro, l'autore di GeoProcessing.
Sì.
Vediamola su
cucina. Sì, sì, sì. Sarà un po' più chiaro il senso delle cose.
Ok, la mia applicazione è più fosse, filosofica, più leggera. Che volevo fare volevo unire questi due contesti, quindi tanti utenti e poi anche sistema informativo distribuito. Allora ho pensato ad un'applicazione web di Urban Social Network, quindi una rete di persone che però si occupano del territorio, cioè discutono del proprio territorio. La mappa è stata fatta, si basa su cartografia intuitiva come quella di Google Earth Virtual, Google Maps e Virtual Earth, è sul fatto che tu puoi introdurre qualsiasi tipo di servizio multimediale, Flick, Panorama, YouTube. Come qualsiasi progetto si parte dalla domanda conoscitiva, quindi ho ipotizzato, questa applicazione non è stata richiesta da nessuno, l'ho immaginata così. Ho immaginato che ci sia bisogno di una cartografia del territorio urbano, che questa sia comprensibile agli utenti, quindi attraverso immagini satellitari e colore reale, che le informazioni possono essere di qualsiasi natura, quindi posso inserire oggetti multimediali e localizzarli, ma quello che è importante è la discussione, quindi far sì che rimanga l'opinione e il parere degli utenti. I requisiti utenti, ipotizzando un utente che non capisca molto di informatica, di sistemi informativi territoriali, che usa il browser, deve essere facile da utilizzare, non deve scaricare nulla, non lo deve installare, ma lo può utilizzare da qualsiasi punto, perché anche questo, cioè un modello partecipativo, io mi connetto da casa, ma ci sono degli utenti che non possono essere raggiunti perché non hanno una connessione internet o hanno un computer, quindi devo ipotizzare anche un chiosco informativo, un point all'interno di una struttura comunale. Gli utenti devono interagire tra di loro, quindi discutere attivamente, e possono mettere il proprio contributo, cioè portare nuove informazioni. I requisiti di sistema sono banali, deve essere interoperabile nel senso dei servizi. E ho ipotizzato io un'applicazione che si basa su Bologna, sulla mia città, ma può essere utilizzato ovunque. E poi deve essere espandibile. Questa è l'architettura. Allora, io gli utenti con il proprio web browser richiedono l'applicazione ad un server, ad un'application che è fatta nello specifico di IIS, di architettura e strumenti REST. Per essere carina, perché alla fine solo questo, utilizzato come presentation tile, quindi come interfaccia Silverlight. Quindi abbiamo detto prima di tenere molto disaccoppiato il livello di logica dall'interfaccia. E qui è tenuta separata da un presentation tile e da un logic tile, che è invece il motorino che elabora tutto. Il logic tile l'ho sviluppato in C Sharp, utilizzato delle componenti di AutoG Server, che è un prodotto commerciale costosissimo, che però va benissimo, nel senso che... cioè va abbastanza bene, cioè per quello che dovevo fare io, ecco, non c'è il tempo di implementare tutti gli strumenti tipo Zoom, Pan, richiesta di un servizio, Identify, le operazioni tipiche, che effettivamente ArcGIS Server te li dà lì, ti mette una DS, quindi un ambiente di sviluppo già bello e pronto, che è facile da programmare, abbastanza facile. E quindi ho utilizzato quello. Perché poi ecco, c'è sempre la discussione tra open source o prodotto commerciale. L'open source, lasciamo stare anche con te, durante la tesi abbiamo parlato di
film. Per dire open source e prodotto commerciale, ho esplorato un sacco di quel parametro. Aperto chiuso è una cosa.
Sì.
Costoso o non costoso
è un'altra cosa ancora, quindi poi magari... Ecco, il prodotto, diciamo, gratuito diventa costoso perché c'è bisogno di una risorsa umana che lo sappia sviluppare. Abbiamo finito il discorso. Anche durante la mia tesi ho iniziato a fare questo dibattito. Sì. Ok, quello che...
Dove nasce per problemi di sicurezza? E basta. Tanti anni fa i militari dissero, erano tipo bancati, chi mi dice che all'interno di questo codice non ci sia if è data uguale 11 settembre then lancio i missili? O if no titolare del conto di vigile del buono, allora carica un po' di soldi su. E da lì open, c'è il codice aperto perché potrebbe essere potrebbe essere controllato.
Infatti anche la definizione di programmazione a scatola nera, no? Viene da lì, cioè un insulto dire non è open, è una scatola nera, non so cosa succede dentro.
L'open l'hanno visto i militari che vogliono. Un attimo, è paradosso, però è così.
Ok. La parte in rosa, se ne finiscono nella rosa, dove c'è scritto data e map service, tutti i dati provengono da servizi, che possono essere Google Map, Web Map Service del mio Map Service, i social network, qui è stato messo Facebook, Twitter, Flick, Panoramio, e dati locali e mappe locali. Infrastruttura, che non è che ce ne freghi tanto perché potrebbe essere sviluppato in qualsiasi altra maniera, è fatto in PostgreSQL, SQL e PostGIS. Lì sì, è un progetto open source che funziona benissimo, poco costoso da realizzare, da mantenere. Comunque, l'importante è la parte centrale, cioè tutto è un servizio. Quindi, ritornando all'architettura vista in un'altra maniera, se io non avessi messo quel quadro centrale, UMS, in realtà sono più tipi di servizi. Cosa accadeva? Che per prendere i miei dati sul database locale dovevo mettere una freccina che va dal database locale al client, giusto? Escludendo tutti gli altri utenti. Quindi il mio servizio non era più pubblico, cioè non poteva essere distribuito pubblicamente se non con artifici.
Stragando.
Sì, lo sa del database, tranquillamente pubblico. E quindi, diventando un servizio, lo utilizzo come voglio, lo utilizzo in un cliente GIS, in Colurban, diventa un servizio per altri servizi internet. Quindi perfettamente riciclabile. Le tecnologie sono queste, come dicevo, il database posso creare con l'estensione PostGIS per i dati geografici, la IIS, Silverlight, che semplicemente aggiunge una componentistica, una grafica molto interattiva, molto, molto carina. Sì, alle pagine web. Linguaggio C#, Framework 3.5, e poi il map server, cioè il distributore del servizio è fatto con altri di server. Allora. I vantaggi. Allora, questa tecnologia è sicuramente interoperabile. Non ho subito costi di licenza per la realizzazione dell'infrastruttura dati. L'interfaccia è carina con Silverlight. I tool sono facilissimi da sviluppare con ArcGIS, ma davvero semplici. I servizi si fanno in 5 minuti, i servizi di mappa, e che si crea la mappa e si esporta così com'è, come servizio mappa. Lo svantaggio che costa tantissimo, ma tanto tantissimo. Sono una cifra in mano.
E non è compatibile.
WMS. Io faccio WMS puro, cioè non utilizzo quello di ArcGIS Server, me lo esporto, poi me lo rifaccio.
Ma il servizio. Ma WMS, 15. Cioè, lo traduci tu?
Sì, me lo sistemo io.
No, c'è l'insegnamento interoperabilità.
No, non utilizzo quello. Me lo sono sviluppato io e mi vado a rileggere tutto. Sia, allora, io prima faccio anche il GML per verificare se ci sono problemi delle feature, se sono esportate bene. Oppure le leggende, io...
Ma non è così immediata.
Me lo sono sviluppato io, cioè...
No, dico lato Edis, non è così
immediato. Sì, ma lato Edis uno dice, non sto a fare cose molto complessi, cose molto complesse, un tematizzazione complessa in 5 minuti lo faccio. Io ho un'applicazione semplicissima, quindi a livello di dati, quindi non mi preoccupo. Certo, quando lavoro con cose più complesse, come quello che faccio il mio lavoro, mi devo andare a ripulire il servizio perché non... Quello arc di server non è utilizzabile. Lavoro con le reti, per SNAM facciamo solo reti, e non funziona una rete con arc di server. Gli svantaggi. Allora, sviluppare un'applicazione di quel tipo, quindi con Google Map e Bing Map sotto, chiedono che il servizio che io faccio di mappa sia fatto in una certa maniera. Quindi affinché il mashup funzioni, se io voglio dare questo regalo all'utente di mettere Google Map di sotto, il servizio deve avere una cache, una scala, un sistema di riferimento adatta a Google Map. Cosa significa? Google Map ha un sistema di riferimento che è il Web Mercator. È un sistema proiettato che permette di vedere tutto il mondo, le zone più, diciamo, interessanti per Google Map sono visibili abbastanza bene. Lasciamo su e giù, sono le più sfigate, si vedono malissimo. Allora, se io faccio un servizio, lo posso fare con qualsiasi sistema di riferimento, poi devo dire alla mia applicazione farmi la trasformazione di coordinate, questa è un'operazione costosa in termini di efficienza di calcolo, quindi faccio prima a prendere il mio dato e a costruirlo, a darlo direttamente in Web Mercator, quindi sovrapponibile con Google Map. Un'altra cosa importante, quando richiedete un dato, alla fine una mappa viene restituita un'immagine al video. L'immagine può essere processata prima dal server o, quando viene fatta la richiesta del client al server, processata al momento. Salvare prima questa immagine, vuol dire farsi una cache, consente di lavorare molto più velocemente. È impensabile se si lavora ad una scala globale, cioè costruire tutti i livelli possibili di zoom del mondo. Se si lavora in un piccolo comune, si sa che lo zoom sarà fatto in un'area urbana,